Lucia Orlando e Mara Generali in Amici per il pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.
È proprio il caso di dire quest'oggi partiamo per una nuova puntata. Ben arrivata Lucia, ben trovati a tutti voi.
Buongiorno cari ascoltatori, oggi vi affliggeremo con la lettura di un libro. È un libro molto famoso, ne hanno tratto anche un film. Il libro è di un'autrice italiana, Susanna Tamaro. Il titolo è Va dove ti porta il cuore. Ve riassumo un attimino di che cosa si tratta, perché sennò non si capisce bene il testo. È il testamento spirituale di una nonna che ha fatto da madre alla nipote, e la nipote, come tutte le ragazze in adolescenza ribelle, è andata a vivere lontano, è scappata, è andata a vivere in America. E la nonna scrive queste lettere, questo testamento spirituale da lasciare alla ragazza quando tornerà, e la nonna teme che non la trovi più, e quindi scrive questo diario da lasciare alla sua nipotina. Racconta le storie della sua vita, il suo punto di vista del loro rapporto molto tormentato, come sempre, tra madre e figlia, nonna e nipote.
E adesso Lucia, leggi?
Sei partita da 2 mesi e da 2 mesi, a parte una cartolina nella quale mi comunicavi di essere ancora viva, non ho tue notizie. Questa mattina in giardino mi sono fermata a lungo davanti alla tua rosa. Nonostante sia autunno inoltrato, spicca con il suo color porpora, solitaria e arrogante, sul resto della vegetazione ormai spenta. Ti ricordi quando l'abbiamo piantata? Avevi 10 anni e da poco avevi letto Il piccolo principe. Eri rimasta incantata dalla storia. Tra tutti i personaggi, i tuoi preferiti erano la rosa e la volpe. Non ti piacevano invece Baobab, il serpente, l'aviatore, né tutti gli uomini vuoti e presuntuosi che vagavano seduti sui loro minuscoli pianeti. Così una mattina, mentre facevamo colazione, hai detto: voglio una rosa. Davanti alla mia obiezione, che ne avevamo già tante, hai risposto: ne voglio una che sia mia soltanto, voglio curarla, farla diventare grande. Naturalmente, oltre alla rosa, volevi anche una volpe. Con la furbizia dei bambini avevi messo il desiderio semplice davanti a quello quasi impossibile. Come potevo negarti la volpe dopo che ti avevo concesso la rosa? Su questo punto abbiamo discusso a lungo. Alla fine ci siamo messe d'accordo per un cane. La notte prima di andare a vederlo non hai chiuso occhio. Ogni mezz'ora bussavi alla mia porta e dicevi: non riesco a dormire. La mattina alle 7 avevi già fatto colazione, ti eri vestita e lavata. Con il cappotto addosso mi aspettavi seduta in poltrona. Alle 8:30 eravamo davanti all'ingresso del canile, era ancora chiuso. Tu, guardando tra le grate, dicevi: come saprò qual è proprio il mio? C'era una grande ansia nella tua voce. Io ti rassicuravo: non preoccuparti, dicevo. Ricorda come il piccolo principe ha addomesticato la volpe. Siamo tornate al canile per 3 giorni di seguito. C'erano più di 200 cani là dentro e tu volevi vederli tutti. Ti fermavi davanti a ogni gabbia, stavi lì immobile, assorta in un'apparente indifferenza. I cani intanto si buttavano tutti contro la rete, abbaiavano, facevano salti, con le zampe cercavano di divellere le maglie. Assieme a noi c'era la detta del canile. Credendoti una ragazzina come tutte le altre, per invogliarti ti mostrava gli esemplari più belli. Guarda quel cocker, ti diceva. Oppure: che te ne pare di quell'essi? Per tutta risposta mettevi una specie di grugnito e procedevi senza ascoltarla. Buck l'abbiamo incontrato al 3° giorno di quella via Crucis. Stava in uno dei box sul retro, quelli dove ne venivano alloggiati i cani convalescenti. Quando siamo arrivate davanti alla grata, invece di correrci incontro assieme a tutti gli altri, è rimasto seduto al suo posto senza neanche alzare la testa. Quello, hai esclamato tu indicandolo con un dito. Voglio quel cane lì. Ti ricordi la faccia esterrefatta della donna? Non riusciva a capire come tu volessi entrare in possesso di quel botolo orrendo. Già perché Buck era piccolo di taglia, ma nella sua piccolezza racchiudeva quasi tutte le razze del mondo. La testa da lupo, le orecchie morbide e basse da cane da caccia, le zampe slanciate quanto quelle di un bassotto, la coda spumeggiante di un volpino e il manto nero focato di un Doberman. Quando siamo andate negli uffici per firmare le carte, l'impiegata ci ha raccontato la sua storia. Era stato lanciato fuori da un'auto in corsa all'inizio dell'estate. Nel volo si era ferito gravemente e per questo motivo una delle zampe posteriori pendeva come morta. Bacca adesso qui al mio fianco. Mentre scrivo, ogni tanto sospira e avvicina la punta del naso alla mia gamba. Il muso e le orecchie sono diventati ormai quasi bianchi. Gli occhi da qualche tempo gli si è posato quel velo che sempre si posa sugli occhi dei cani vecchi. Mi commuovo a guardarlo. È come se qui accanto ci fosse una parte di te, la parte che più amo, quella che tanti anni fa, tra i 200 ospiti del ricovero, ha saputo scegliere il più infelice e il più brutto. Mi viene in mente il giorno della partenza, come eravamo nervose, eh? Tu non avevi voluto che ti accompagnassi all'aeroporto e a ogni cosa che ti ricordavo di prendere mi rispondevi: vado in America, mica nel deserto. sulla porta quando ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula: abbi cura di te. Senza neanche voltarti mi hai salutata dicendo: abbi cura di Buck e della Rosa. Sul momento, sai, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia sentimentale quale sono, mi aspettavo qualcosa di diverso e più banale, come un bacio o una frase affettuosa. Soltanto la sera, quando, non riuscendo a prendere sonno, mi aggiravo in vestaglia per la casa vuota, mi sono resa conto che curare Buck e la Rosa voleva dire curare la parte di te che continua a vivermi accanto, la parte felice di te. Ed ecco la storia di un altro cane, di un altro cane che invece è appartenuto alla nonna, e quindi fa il paragone tra il cane della bambina, no, di questo cane Buck, e il cane che ha avuto lei quando era ragazzina. E quindi i cani sono entrati nella vita di questa donna in un modo oppure in un altro.
E quello che ci racconta adesso è del suo cane, il cane della nonna, quando era più giovane.
Il primo incontro con la morte l'ho avuto verso i 6 anni. Mio padre possedeva un cane da caccia, Argo. Aveva un temperamento mite, affettuoso, ed era il mio compagno di giochi preferito. Per pomeriggi interi lo imboccavo con pappine di fango e di erbe, oppure lo costringevo a fare la cliente della parrucchiera, e lui, senza ribellarsi, girava per il giardino con le orecchie ornate di forcine. Un giorno però, proprio mentre provavo un nuovo tipo di acconciatura, mi sono accorta che sotto la gola c'era qualcosa di gonfio. Già da alcune settimane non aveva più voglia di correre, saltare come una volta. Se mi mettevo in un angolo a mangiare la merenda, non si piazzava più davanti a sospirare speranzoso. Una mattina, al ritorno da scuola, non lo trovai ad attendermi al cancello. In principio pensai che fosse andato da qualche parte con mio padre, ma quando vidi mio padre tranquillamente seduto nello studio e senza Argo ai suoi piedi, mi nacque dentro una grande agitazione. Uscii urlando a squarciagola, lo chiamai per tutto il giardino. Tornata dentro per 2 o 3 volte, esplorai la casa da cima a fondo. La sera, al momento di dare ai miei genitori il bacio obbligatorio della buona notte, raccogliendo tutto il mio coraggio, chiesi a mio padre: e dov'è Argo? Argo? Rispose lui senza distogliere lo sguardo dal giornale. Argo è andato via. E perché? Domandai io. Perché era stufo dei tuoi dispetti. Indelicatezza, superficialità, sadismo. Cosa c'era in quella risposta? Nell'istante preciso in cui sentii quelle parole, qualcosa dentro di me si ruppe. Cominciai a non dormire più la notte. Di giorno bastava un non nulla per farmi scoppiare in singhiozzi. Dopo un mese o due venne convocato il pediatra. La bambina è esaurita, disse, e mi somministrò dell'olio di fegato di merluzzo. Perché non dormivo, perché andavo sempre in giro portandomi dietro la pallina smangiucchiata di Argo, nessuno me l'ha mai chiesto. A quell'episodio che faccio risalire il mio ingresso nell'età adulta. 6 anni? Sì, proprio a 6 anni. Argo se n'era andato perché io ero stata cattiva. Il mio comportamento dunque influiva su ciò che stava intorno. Influiva facendo scomparire, distruggendo. In quel momento poi le mie azioni sono state più neutre, fini a se stesse. Nel terrore di fare un altro sbaglio, le ho ridotte via via al minimo. Sono diventata apatica, esitante. La notte stringevo la pallina tra le mani e piangendo dicevo: Argo, ti prego, torna, anche se ho sbagliato ti voglio più bene di tutti. Quando mio padre portò a casa un altro cucciolo, non volli nemmeno guardarlo. Per me era e doveva rimanere un perfetto estraneo.
Argo era morto e non gliel'avevano detto.
La nonna, diciamo, racconta invece come, mentre nella nipote, nella ragazzina, il rapporto con il cane, avete visto, poi dice: prenditi cura di Buck e della Rosa, quindi è la sua parte migliore il cane, no? È riuscito a mantenere la parte migliore della ragazzina. Ecco che per contrasto la nonna ci racconta di come il suo rapporto con il cane ha fatto uscire la parte peggiore di lei, cioè quella vena di ipocrisia che era, no, che a quei tempi venivano educati così i bambini, no? Adesso mai nessuno ponderebbe così male a un bambino quando muore un animale, ma a quei tempi si pensava che così si fortificava l'animo. E quindi questa nonna è stata educata in questa maniera così brutale all'ipocrisia. In questo caso un cane, l'episodio di un cane, portato, diciamo, la bambina a pensieri negativi. Quindi questo cane è associato a situazioni negative e a pensieri negativi. In realtà poi, appunto, il cane non ha nessuna colpa, è la situazione, questa situazione dei genitori che hanno creato un senso di colpa nella bambina, facendole credere che la colpa era sua, insomma, che il cane era morto. Si contrappongono questi due cani, queste due educazioni diverse nelle due bambine. Poi una andrà, la bambina andrà in America, e la nonna racconta se stessa e riflette su questa differenza, su questa vita diversa che hanno avuto sua figlia e poi sua nipote, che praticamente è la sua figlia putativa, perché l'ha allevata come se fosse stata figlia sua. Ed ecco che alla fine si chiede questa nonna, nelle sue lettere che lascia alla figlia quando tornerà dall'America, si chiede cosa succederà nel futuro. Dice: nel 2000 tu avrai appena 24 anni e vedrai tutto questo. Io invece me ne sarò già andata, portandomi nella tomba questa curiosità insoddisfatta. Non so quale sarà il tuo futuro e non riesco a immaginarlo. Siccome ti voglio bene, soffro molto a non saperlo. Le poche volte che ne abbiamo parlato, tu non lo vedevi per niente roseo. Con l'assolutezza dell'adolescenza, eri convinta che l'infelicità che ti perseguitava allora ti avrebbe perseguitato per sempre. Io sono convinta dell'esatto contrario. Perché mai, ti domanderai, quali segni mi fanno nutrire quest'idea folle? Per Bach, tesoro. Sempre e soltanto per Bach. Perché quando l'hai scelto al canile, credevi di aver scelto soltanto un cane tra gli altri cani. In quei 3 giorni, in realtà, hai combattuto dentro di te una battaglia ben più grande, ben più decisiva, tra la voce dell'apparenza e quella del cuore. Senza alcun dubbio, senza alcuna indecisione, hai scelto quella del cuore. Alla tua stessa età, molto probabilmente, io avrei scelto un cane soffice ed elegante. Avrei scelto il più nobile e profumato, un cane con cui andare a passeggio per essere invidiata. La mia insicurezza, l'ambiente in cui ero cresciuta, mi avevano già consegnato alla tirannia dell'esteriorità. Ecco, il titolo invita la fanciulla ad andare dove la porta il cuore, è proprio un tentativo, insomma, di dire alla fanciulla: guarda, non essere come me, che il cane che non sia come il mio Argo, che mi ha fatto diventare insensibile, mi ha fatto diventare solo apparente, solo esteriore, e io avrei scelto appunto un cane apparente esteriore, ma va dove ti porta il cuore, e il cuore ti ha già portato a scegliere Buck, il cane più disgraziato del canile. È davvero un libro carino, diciamo che non è un libro per tutti, nel senso che se siete un po' sensibili, se avete avuto cattivi rapporti con i vostri genitori, forse questo libro potrebbe un po' scuotervi, ecco, scuotere un po' le vostre coscienze. È un libro un po' triste, in realtà è un po' greve, perché in realtà è un testamento, cioè questa donna sta per morire, crede di stare per morire, e quindi lascia questo testamento spirituale alla fanciulla. Non è un libro proprio adatto a tutti, è un libro un po' tristino, però la storia di Bach è una storia che ci piace.
Abbiamo letto sull'edizione Buonpiani di Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, anzi ha letto per noi Lucia.
Concludiamo con la famosa frase dei meme: va dove ti porta il cuore. Sì, andate tutti dove vi porta il cuore, però poi fatevi venire a prendere dal cervello, che è meglio.
Chiamiamo il taxi cervello per farci riportare indietro. Intanto vi rimandiamo a domani con un'altra puntata di Amici per il Pelo. Ciao a tutti!
Lucia Orlandi e Mara Generali in Amici per il Pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.